Vorrei dare il benvenuto ad ognuno con tutto il mio cuore. Nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Credo che sia uno speciale privilegio per tutti noi essere qui oggi per ascoltare la parola del Dio Onnipotente e sapere che siamo nella Sua presenza. Noi siamo qui nel Suo nome per ascoltare la Sua parola, non spiegazioni della Sua parola, ma l'originale parola di Dio, come è stata data a tutti i profeti e a tutti gli apostoli, come lo troviamo scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Innanzitutto vorrei dare il benvenuto al nostro Signore della Gloria per essere qui con noi oggi, per aprire i nostri cuori, per aprire il nostro intendimento, per ungere i nostri occhi, per essere con noi col Suo Santo Spirito, affinché non riceviamo le cose nella nostra conoscenza, ma tramite rivelazione divina. Desidero dare il benvenuto a tutti voi che siete venuti da diverse città in questo paese. Vogliamo dare pure il benvenuto al nostro caro fratello da Chisinau. Lui è professore di università là. È stato presente in una delle nostre riunioni ed oggi è qui. Se è in questo luogo, si alzi. Dio ti benedica in mezzo a noi. È un nostro nuovo fratello in Cristo. Noi siamo realmente riconoscenti al nostro Dio Onnipotente perché la Sua parola non ritorna mai a vuoto, ma compie sempre ciò per cui è stata mandata. Noi diamo pure il benvenuto a tutti i nostri fratelli nel ministero e confidiamo che Dio parli oggi al loro cuore. Soltanto se Egli ci parla, noi possiamo parlare a voi, come è scritto in Primo Re, capitolo 17, l'ultimo verso. È una scrittura molto importante che dovrebbe essere riconosciuta e ubbidita da ogni uomo di Dio. Lì all'uomo di Dio fu detto, Primo Re, capitolo 17, l'ultimo verso. Allora la donna disse a Elia, ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità. Alziamoci in piedi per una parola di preghiera. Nostro Padre Celeste, noi veniamo a Te nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Noi mettiamo questo servizio nelle Tue mani. Ti chiediamo la guida dello Spirito Santo. Signore, questo è un giorno speciale. Rivelaci la Tua parola e facci grazia di ubbidirti, e possa la tua volontà essere fatta in terra come è fatta in cielo. Benedici tutti i tuoi servitori che oggi sono qui presenti. Benedici il tuo popolo in modo speciale. Sii con noi nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi.
Amen. Potete sedervi.
È veramente così importante conoscere l'originale parola di Dio, non le numerose interpretazioni, bensì la parola originale come è uscita dalle labbra del Dio Onnipotente. La parola di Dio è venuta ai profeti, la rivelazione di questa parola è venuta agli apostoli, e così noi abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento. Tuttavia non c'erano soltanto profeti ed apostoli, non c'erano soltanto uomini mandati da Dio, ma c'erano anche gli scribi e gli insegnanti, uomini di varie denominazioni che spiegavano la parola dei profeti e degli apostoli. Noi non dobbiamo spiegare la parola, ma dobbiamo predicare la parola, perché ognuno spiega la parola nella propria maniera. Ora abbiamo 322 diverse denominazioni che sono unite nel Concilio Mondiale delle Chiese. Tuttavia abbiamo un solo Dio, una sola Bibbia, una sola salvezza, una vita eterna, un Vangelo di Gesù Cristo. E Gesù Cristo, il nostro Signore, ha detto in Matteo 16, dal verso 16 al verso 18, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno su di essa. Noi non edifichiamo la chiesa, egli edifica la sua propria chiesa. Noi predichiamo semplicemente la parola, ma egli parla al vostro cuore, egli salva, egli guarisce, egli libera. È l'opera di Dio. Dovunque la parola viene predicata, lì lo Spirito di Dio è presente per confermare la parola di Dio a quelli che credono Dio. Quando noi predichiamo la parola di Dio, la parola viene dal trono, è predicata a voi e voi siete collegati a Dio tramite la predicazione della parola. Essa vi porta da dove è venuta. Isaia 55 dice: la parola che esce dalla bocca di Dio non ritornerà a Lui a vuoto, ma compirà ciò per cui è stata mandata. Così non è il collegamento dal predicatore all'assemblea, né dall'assemblea al predicatore. Dimenticate il predicatore, pensate soltanto a Gesù Cristo. Egli è il Salvatore, egli è il Redentore, egli è il Re, è la sua opera, è la sua Chiesa, il corpo di Cristo. Oggi c'è sul mio cuore qualcosa di speciale. Il nostro fratello Matteo ha già letto il Salmo 22 dal verso 22 e in Corinzi e si è riferito alla scrittura in Giovanni. Anche se non conosco la vostra lingua, ma quando si arriva alla scrittura non ho problemi a seguire. Possa Dio benedirci ed essere con noi. Proprio nella prima parte di maggio sono stato per l'ottava volta con un gruppo in Israele e da quel momento Dio ha cominciato a parlare al mio cuore per paragonare Israele alla Chiesa. Israele è il popolo naturale di Dio. Noi siamo il popolo spirituale di Dio. Proprio come Dio ha un popolo naturale e una Gerusalemme naturale, così Dio ha una Chiesa che è nata di nuovo tramite lo Spirito di Dio, che è collegata con la nuova Gerusalemme. Quando vediamo l'agire di Dio con Israele, come egli benedice il suo popolo, quando essi ritornano nella loro terra promessa, Dio non benedice il suo popolo fuori dalla terra promessa. Dio fece una promessa ad Abramo, la confermò con Isacco e Giacobbe. Egli disse: io ti darò questa terra. Ed era una terra meravigliosa. Io leggerò alcune scritture. Tuttavia, ritornando a ciò che il fratello Matteo ha detto al principio, è molto importante conoscere Dio personalmente, conoscere la sua parola, conoscere il suo piano, conoscere il suo nome. Dio vuole che noi lo conosciamo personalmente. Secondo Matteo capitolo 7, verso 21, lì vi saranno alcuni grandi predicatori che andranno da lui dicendo: non abbiamo fatto grandi cose nel tuo nome? Non abbiamo profetizzato nel tuo nome? Non abbiamo fatto tutte queste grandi cose nel tuo nome? E dopo il Signore li guarda dicendo: dipartitevi da me, voi operatori di iniquità, perché non vi conosco. Se voi conoscete Lui, Lui conosce voi. Se Egli conosce voi, voi conoscete Lui. Voi lo incontrate. Avete un'esperienza con Lui. Non vi riposate sull'esperienza di qualcun altro. Riposate sulla vostra personale esperienza con Dio. Molti figli di Dio riposano sull'esperienza di un grande uomo di Dio. Voi dovete avere la vostra propria esperienza. Se non l'avete avuta fino ad ora, allora Dio è qui oggi per incontrarvi nella sua parola, affinché siate in collegamento con lui personalmente. Tutti i profeti nell'Antico Testamento erano uomini come noi. La scrittura dice persino riguardo a Elia che egli era un uomo come noi. Non erano uomini grandi e speciali, ma era il grande Dio che ha fatto qualcosa di speciale sulla terra. Non era il grande Mosè, né il grande Giosuè, non il grande Abramo, non il grande Elia. Era il grande Dio che era con Mosè, con Elia, con tutti i profeti. Non era il Monte Santo, non era il santo uomo, era il Dio Santo sul monte. Quando il Signore parlò a Mosè, gli disse: io ho parlato con Abramo, Isacco e Giacobbe, ma con il mio nome Yahweh, Elohim, non mi sono fatto conoscere da loro. Egli poteva parlare a Mosè e dire: togliti i calzari, perché il terreno sul quale stai è santo. Perché il terreno era santo? Perché Mosè era là? No. No. Perché il Signore Dio era sceso. Egli era là nel suo fuoco sacro. E così il terreno era santo nella presenza del Dio Santo. Oggi è la stessa cosa. Quando Dio ci parla, noi stiamo su un terreno sacro. Noi dobbiamo realizzarlo. Non è il grande uomo di Dio, non è un certo santo uomo di Dio, è il Dio Santo alla presenza del suo popolo, e la sua presenza santifica il suo popolo. Se andate in Esodo capitolo 20, lì leggiamo: in qualsiasi luogo che ho scelto, io metterò il mio nome là e verrò e ti incontrerò là. Esodo capitolo 20, dal verso 22 al verso 25. Quando Dio sceglie un luogo, Egli rivela il suo nome. Noi siamo stati scelti da Dio in Cristo. Efesini capitolo 1, verso 3. E perché siamo stati scelti da Dio in Cristo, prima della fondazione del mondo, Egli ci ha fatto conoscere il suo nome. Solo se il suo nome è rivelato a noi, noi possiamo realmente stare insieme nel suo nome. Tutto ciò che viene da Dio viene tramite rivelazione divina, non tramite conoscenza intellettuale, ma tramite la rivelazione dello Spirito, della parola di Dio. Se lo stesso Spirito di Dio che riposava sopra i profeti è sopra di noi, noi vedremo ciò che loro hanno visto, comprenderemo come loro hanno compreso. Se lo Spirito che era sopra Cristo, se lo Spirito che era sopra gli Apostoli riposa sopra di noi, noi comprenderemo la parola di Cristo, comprenderemo gli insegnamenti degli Apostoli, ma tutti loro vennero tramite lo Spirito di Dio. Ora la Chiesa di Dio è una Chiesa benedetta. È pure detto in Efesini capitolo 1 dal verso 3 al verso 5 che Dio ci ha benedetti con ogni benedizione che era in Cristo nei luoghi celesti. La Chiesa di Gesù Cristo è una Chiesa benedetta. Proprio sin dall'inizio del tempo, quando Dio ha fatto la creazione naturale, Egli ha cominciato a benedire. Genesi capitolo 2, verso 3 dice: e Dio benedì il settimo giorno e lo santificò. Tutta la creazione era stata terminata. Così Dio benedì l'opera delle sue mani. Dio è un Dio benedetto. Ogni benedizione viene da Dio tramite Gesù Cristo, il nostro Signore, sulla Chiesa del Nuovo Testamento. Finché Israele era nella terra promessa, ubbidendo ai comandamenti di Dio, essi erano benedetti con ogni benedizione di Dio. Quando il Signore Dio incontrò Abramo per la prima volta, in Genesi capitolo 12, verso 3, Egli disse: io ti benedirò. Benedirò ogni nazione attraverso di te. Quando Dio sceglie una persona, è già la sua decisione di benedire. Noi siamo un popolo benedetto. Voi vedrete, mentre andremo in numerose scritture, che Dio gioisce nel benedire il suo popolo. Dio vuole che il suo popolo sia uno, non uno sotto la guida di un uomo, ma uno sotto Lui. Egli deve essere il capo della sua Chiesa. Dopo, naturalmente, Egli piazza diversi ministeri nella Chiesa, come possiamo leggere nella lettera ai Corinzi, anche in Efesini, che Dio ha piazzato diversi ministeri, sia che siano apostoli, profeti o insegnanti. Siamo come ogni altro. È un ministero divino tramite il quale Dio serve il suo popolo. I profeti dell'Antico Testamento non servivano se stessi. Essi servivano Dio e il suo popolo. Nella stessa maniera, ogni ministero nel Nuovo Testamento è per l'edificazione del corpo di Cristo. In Numeri capitolo 14, versi 7 e 8, Dio diede la promessa in merito alla terra che Israele doveva ereditare. Se volete, potete leggerlo. Numeri 14, versi 7 e 8. E parlarono così a tutta l'assemblea dei figli di Israele dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo. Se l'Eterno si compiace con noi, ci condurrà in questo paese e ce lo darà, un paese dove scorre latte e miele. Dio fa meravigliose promesse. Ora, mentre eravamo in Israele, abbiamo visto un paese diverso. Non abbiamo visto una terra dove scorre latte e miele. Non abbiamo visto un paradiso. Non un paese che dovrebbe essere eccezionale rispetto a tutti gli altri. nel senso buono, ma un paese che è eccezionale nel senso brutto. Ecco il mistero. Fin tanto che il popolo di Dio camminava nelle vie di Dio, ubbidendo ai suoi comandamenti, il paese era benedetto in ogni maniera. Ma dopo venne un tempo diverso e Dio ha cambiato questo paese a causa della disubbidienza del suo popolo. Se leggete Numeri 14, versi 36 e 38, lì trovate la risposta. Ricordate sempre, quando Dio dà delle promesse, sono sempre collegate ad una condizione. Sin dall'inizio, ogni promessa di Dio è stata collegata ad una condizione. In Numeri capitolo 16, verso 11, lì avete un'altra scrittura che vi mostra ciò che Dio ha promesso e ciò che accadrà. Per favore, ascoltate questo. Dio è un Dio d'ordine in cielo e sulla terra. Fin tanto che rimaniamo nell'ordine di Dio, secondo la parola di Dio, nel posto che Egli ha ordinato per noi, ogni cosa rimarrà in armonia con Lui e saremo benedetti con le benedizioni del Dio Onnipotente. Se guardiamo in cielo solo per un momento, pensiamo ad Isaia capitolo 14 ed Ezechiele capitolo 28. Qualcosa accadde in cielo. Lucifero lasciò il suo posto. Egli non era soddisfatto con quello che Dio lo aveva ordinato ad essere. E cosa accadde? Lui non era soddisfatto con quello che aveva. La parola Lucifero significa portatore di luce. Era uno dei luoghi più alti che Dio poteva dare a qualcuno. Tuttavia, egli non era soddisfatto. Voleva andare un po' più in alto. E cosa accadde? Nel momento in cui voleva salire più in alto, egli cadde. Noi dobbiamo essere soddisfatti con il posto che Dio ha ordinato per noi. Altrimenti saremo in difficoltà e altri saranno in difficoltà a causa nostra. Da quel momento Lucifero ha perso il suo posto, ha perso ogni orientamento, egli è confuso totalmente. E dovunque Satana ha la sua via, le persone perdono il loro posto, perdono l'orientamento e il risultato è la confusione. In qualsiasi posto dove viene la confusione, Dio non è presente. Tutta la confusione viene dove qualche uomo di Dio non è soddisfatto con il posto che Dio gli ha dato e desidera prendere il posto di qualcun altro. Miei cari fratelli nel ministero, voi non potete prendere il mio posto ed io non posso prendere il vostro posto. Ad ogni fratello ogni sorella, Dio ha dato un posto. Se non siete soddisfatti con il vostro posto, allora Satana è all'opera nella vostra mente e lì ci sarà confusione, fraintendimenti. Lì ci sarà la caduta come con Lucifero. Così prestate sempre attenzione a non desiderare di essere qualcos'altro, né di prendere il posto o il ministero di qualcun altro, ma siate soddisfatti con quello che Dio vi ha dato. Io ho visto il grande ministero del fratello Branham. Era un ministero incomparabile. Ho visto con i miei propri occhi come le persone venivano guarite, come gli storpi venivano sanati, come le persone nate cieche ricevevano la vista, come Dio lo usava in modo speciale. Egli era un profeta, un uomo mandato da Dio, con uno speciale ministero per il popolo di Dio in questo tempo, per attirare la nostra attenzione verso Dio e la sua parola promessa. Tuttavia, non una sola volta mi è venuto nella mente e tantomeno nel cuore di avere il suo ministero. Con Dio ci sono sempre ministeri originali, mai una copia. Se vedete una copia, non è più l'originale. Non c'è qualcosa come una copia originale. Voi avete l'originale mandato da Dio, una benedizione per il popolo di Dio, e dopo avete un Genne e Jambre e molti altri che cercheranno di copiare un ministero giusto per attirare l'attenzione verso di loro. Un ministero dato da Dio non attirerà mai l'attenzione verso la persona, ma sempre verso Dio e verso la sua parola. Noi dobbiamo comprendere questo, altrimenti saremo nella confusione. Dobbiamo avere il discernimento nei nostri giorni, perché i tempi non cambiano mai. Proprio come erano in passato, così sono al presente. In Ezechiele capitolo 20, versi 5 e 6, Dio mise se stesso sotto giuramento di dare al suo popolo la terra promessa. Ed egli ha mantenuto la sua promessa, poiché tutto ciò che Dio dice nella sua parola lo manterrà. Ma dopo, come già detto, accadde qualcosa. Il paese benedetto, che era come un paradiso, è stato cambiato in un deserto. In un deserto. Voi potete leggerlo in Zaccaria capitolo 7, dal verso 11 al verso forse 14, giusto per mostrarvelo dalla scrittura, per fare un paragone con la Chiesa del Nuovo Testamento. Vorresti leggere questa scrittura dal capitolo 7, dal verso 11 al verso 14. Ma essi rifiutarono di ascoltare, voltarono strettamente le spalle e si turarono gli orecchi per non udire, resero il loro cuore come il diamante per non ascoltare la legge e le parole che l'Eterno degli eserciti mandava loro per mezzo del suo spirito attraverso i profeti del passato. Così ci fu grande indignazione da parte dell'Eterno degli eserciti, e avvenne che, come egli chiamava ed essi non davano ascolto, così essi hanno gridato e io non ho dato ascolto, dice l'Eterno degli eserciti, ma li ho dispersi con turbine fra tutte le nazioni che essi non conoscevano. Così il paese rimase desolato dietro di loro, senza più che nessuno che vi passasse o vi ritornasse. Di un paese di delizie essi fecero una desolazione. Ora, tutti voi avete ascoltato la scrittura? A motivo della disubbidienza venne qualcosa sopra il popolo e sopra la terra promessa. Se ora noi siamo nella parola promessa dell'ora, la parola deve diventare una realtà attraverso di noi. E la benedizione di Dio deve essere evidente. Questa scrittura ci dice che Dio ha mandato il suo profeta che ha parlato al popolo di Dio, ma essi non hanno ascoltato quando Dio ha parlato loro. Essi non hanno ascoltato. E dopo, quando essi hanno parlato a Dio, egli non ha ascoltato perché essi erano disubbidienti. E la terra meravigliosa, che era più fruttuosa e fertile di ogni altra nazione, divenne un deserto e il suo popolo è stato disperso in tutte le nazioni. Quando io leggo simili scritture, il mio cuore è veramente toccato. Noi guardiamo indietro all'inizio del Nuovo Testamento, proprio quando Cristo fu crocifisso, quando egli risuscitò il terzo giorno, passò 40 giorni con i suoi discepoli. Dopo egli andò in cielo e il giorno di Pentecoste la vita di Cristo, lo Spirito venne sopra la Chiesa. Essi erano di un solo cuore e di una sola anima. Era una Chiesa benedetta. Gesù Cristo era in mezzo a loro. Ogni promessa di Dio divenne una vivente realtà. Il ministero di Gesù Cristo continuava. Era Dio in Cristo e dopo Cristo nella sua Chiesa. Lo stesso Dio, la stessa opera di Dio, lo stesso piano di Dio, la stessa potenza di Dio, lo stesso Vangelo di Gesù Cristo, ogni cosa era la stessa. Era stato un meraviglioso inizio. Finché la Chiesa neotestamentaria era ubbidiente alla parola di Dio, rimanendo sotto la guida dello Spirito Santo, avvenivano ogni genere di segni e prodigi. C'erano i doni dello Spirito, c'erano i frutti dello Spirito, era Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Tuttavia è stato solo un breve tempo in cui la Chiesa neotestamentaria si è trovata in questa condizione. Proprio come Israele, è stato solo per un breve periodo di tempo nella terra promessa e benedetto con ogni benedizione sotto al cielo. Voi potete leggere al riguardo in Deuteronomio. Lì parla come Dio avrebbe benedetto il suo popolo. Deuteronomio, capitolo 28, dal verso 1 fino al verso, forse il verso 14. Lì Dio parla in merito a tutte le benedizioni che rimarranno sul suo popolo se essi cammineranno nelle sue vie, se ubbidiranno alla sua voce, se essi faranno ciò che egli dice loro di fare. Dopo gli disse: voi sarete benedetti nella vostra casa, nel vostro campo, in ogni luogo voi sarete benedetti. Dovunque andate, dovunque siate, ogni cosa sarà benedetta, perché io sono con voi. Come abbiamo detto all'inizio, Dio ha iniziato con la benedizione. Quando l'opera di creazione fu completata, Dio pose la sua benedizione su ciò. Quando l'opera di redenzione è stata completata, Dio ha posto la sua benedizione sui redenti. Ecco perché siamo benedetti con ogni benedizione di Dio tramite Gesù Cristo, il nostro Signore. Nessuna maledizione resterà su coloro che Dio ha benedetto. Se andate nel libro dei Numeri, lì è menzionato 4 volte che Balak chiamò Balaam per maledire il popolo di Dio. Balak non era soddisfatto che Israele fosse benedetto e chiamò Balaam affinché egli maledisse Israele, perché egli non poteva sopportare di vedere che Israele fosse benedetto in tale maniera. Ma Israele era eccezionale in mezzo alle nazioni. Dio aveva scelto Israele, non la Germania, non la Romania, non l'America, non la Russia. Dio aveva scelto Israele attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe. Tuttavia, egli scelse Israele non solo a motivo di Israele, ma Dio disse ad Abramo: attraverso di te tutte le nazioni sotto al cielo saranno benedette. Come Dio sceglie un popolo per uno scopo specifico, Dio sceglie un uomo per uno scopo speciale, giusto per farci sapere che lo scopo che egli ha pianificato deve compiersi. Se leggete i capitoli in Numeri, dal capitolo 22 al capitolo 24, voi trovate come quest'uomo Balaam voleva maledire. Ma non ha potuto farlo. Perché no? Perché Dio aveva benedetto il suo popolo. Qualsiasi cosa cerchiate di dire, qualunque cosa proferite, verrà su di voi, non sull'altra persona. Se Dio ci ha benedetti, noi rimaniamo il suo popolo benedetto per sempre. La prima volta, voi lo trovate scritto nel capitolo 23, dal verso 1 al verso 12. Ci sono realmente delle importanti espressioni in questa scrittura. Nel capitolo 23, verso 4, Balaam edificò 7 altari. Quello era secondo le istruzioni date ad Israele. Tuttavia, egli non apparteneva ad Israele. Non faceva parte del popolo di Dio. Noi possiamo fare quello che Dio dice di fare al suo popolo, ma ciò non significa che facciamo parte del popolo di Dio. Io non critico, tuttavia guardate in tutte le denominazioni, ognuna ha qualcosa del cristianesimo, tuttavia fanno ciò che loro desiderano fare, essi non seguono le orme del nostro Signore, ma hanno il loro concetto in merito alla loro fede. Ma Balaam aveva un certo timore di Dio su di lui. Egli non poteva fare ciò che desiderava fare, ma Dio gli aveva ordinato di dire ciò che voleva che lui dicesse. E nel verso 11 leggiamo: allora Balak disse a Balaam: che mi hai fatto? Ti ho preso per maledire i miei nemici, invece tu li hai grandemente benedetti. Dopo egli diede la risposta: non devo io farmi premura di dire ciò che l'Eterno mi mette in bocca? Qualsiasi cosa facciamo, dobbiamo essere certi di una cosa, che Dio avrà la sua via, a dispetto di tutti i nemici che, nell'esteriore, appaiono come se fossero cristiani, come nei giorni di Mosè. A volte sono persino in mezzo al popolo di Dio, come Giovanni scrive nella sua epistola. Erano in mezzo a noi, ma sono usciti. Perché se ne sono andati? Giovanni dice, perché non erano dei nostri. Miei cari fratelli e sorelle, non è la chiesa di un uomo, è la chiesa di Gesù Cristo. Egli ha pagato il prezzo. La sua chiesa è eletta fin dall'inizio. Noi siamo eletti fin dalla fondazione del mondo. Dopo Balak chiamò Balaam per la seconda volta, per la terza volta e per la quarta volta. Dopo, alla fine, si adirò con lui. Perché quest'uomo diede la più preziosa delle promesse. Egli vide una stella sorgere da Giacobbe. Numeri capitolo 24, dal verso 17 al verso 18. Lì egli dice: io vedo una stella sorgere da Giacobbe, è uno scettro per governare. Egli diede la promessa in merito a Gesù Cristo. Quando i tre magi vennero a Gerusalemme, essi seguirono la stella finché giunsero a Betlemme. E dopo videro la stella, videro Gesù Cristo e lo adorarono. Così voi vedete dalle scritture che qualsiasi cosa Dio benedice rimane benedetta, nessuna maledizione viene su di loro, non dall'esterno. Tuttavia, ecco la lezione. quando il popolo di Dio diventa disubbidiente, come abbiamo letto in Zaccaria capitolo 7, allora il suo popolo viene disperso. La terra promessa non è più benedetta. Ciò che era il giardino dell'Eden diventa un arido deserto. Non a causa di qualcosa dall'esterno, ma dall'interno. Noi dobbiamo prestare attenzione alla parola di Dio e ubbidire a tutto ciò che Egli ha detto. Tutto ciò che viene dall'esterno ci avvicinerà di più gli uni gli altri, ci avvicinerà di più a Dio. Ma quando la disubbidienza viene dall'interno, se camminiamo nelle nostre proprie vie e non nelle vie di Dio, se battezziamo come vogliamo e non come hanno fatto gli apostoli, se abbiamo la nostra propria via, allora Dio non può essere con noi. Egli può essere con noi fin tanto che noi camminiamo nella sua via. In Giovanni capitolo 15 egli dice: se le mie parole dimorano in voi e voi dimorate in me. Egli ha detto: io sono la vite e voi i tralci. Noi siamo in Cristo e Cristo è in noi. Come egli è stato ubbidiente, ubbidiente fino alla croce, così Dio vuole ubbidienza dal suo popolo. Non molti sacrifici. Egli vuole ubbidienza alla sua parola. Sapete, ci sono persone che farebbero ogni cosa per Dio. Nei miei 40 anni di ministero ho incontrato moltissimi fratelli. Essi volevano fare molte cose per Dio. Sì, voi trovate simili persone. Ognuno vuole fare qualcosa per Dio. Tuttavia, miei cari amici, ritorniamo al principio. Qualsiasi cosa fa un servitore di Dio, egli la farà secondo la parola di Dio. Ciò che ha fatto Mosè, egli l'ha fatto secondo le istruzioni che Dio gli aveva dato. Ciò che ha fatto Noè, egli l'ha fatto secondo la parola di Dio. Ciò che ha fatto Elia, l'ha fatto secondo la parola di Dio. E Gesù ha detto, in Giovanni capitolo 20, verso 21, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E se Dio ci manda, allora dobbiamo avere un messaggio. Perché un messaggero deve avere un messaggio. Come possiamo essere messaggeri di Dio senza avere il messaggio di Dio? Se qualcuno è mandato da una denominazione, egli riceve il messaggio dal quartier generale della denominazione. Ma se qualcuno è mandato da Dio, allora il suo messaggio viene da Dio. E se viene da Dio, è sempre nella parola di Dio. Voi troverete Dio sempre nella sua parola, non fuori dalla parola. Dio è nella sua parola ed egli vigila sulla sua parola per confermarla affinché si realizzi nella nostra vita. Voi non siete mai stati in Israele. Perciò questo paragone potrebbe non significare molto per voi. Ma se qualcuno è stato in Israele, si è realmente tristi. Nessun paese sulla terra è senza speranza come Israele. Voi vedete centinaia di miglia senza alberi, senza erba, senza vita, solo deserto. E vi chiedete, è questa la terra che era diversa da tutte le altre nazioni, che era benedetta più di tutte le altre nazioni? Nei giorni di Giosuè, quando egli mandò i 12 uomini a spiare il paese, essi portarono il frutto della terra e due uomini dovettero portare un grappolo d'uva. Era una terra benedetta. Ricordate come abbiamo letto nella scrittura: fin tanto che il popolo di Dio camminava nelle vie di Dio, era nella volontà di Dio, nella terra promessa, essa era una terra eccezionale in confronto a tutte le nazioni sulla terra. Io sono stato in 110 nazioni, ma non ho visto mai un paese senza speranza come Israele. Tuttavia posso leggervi dalla scrittura che quando Dio volgerà questo paese in benedizione, esso sarà di nuovo come era. Leggiamolo insieme. In Ezechiele capitolo 47, Ezechiele capitolo 47, qui leggeremo il verso 1 e il verso 12. Capitolo 47, verso 1 e verso 12. Egli mi condusse nuovamente all'ingresso del Tempio, ed ecco delle acque uscivano da sotto la soglia del Tempio verso est, perché la facciata del Tempio guardava est. Le acque scendevano da sotto il lato destro del Tempio a sud dell'altare. Adesso il verso 12. Lungo il fiume, su entrambe le sue sponde, crescerà ogni specie di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Porteranno frutto ogni mese, perché le loro acque escono dal santuario, il loro frutto servirà di cibo e le loro foglie di medicina. Ora, questo ci mostra già il futuro con Israele. Quando Dio si volgerà al suo popolo, essi saranno benedetti di nuovo. Riconosceranno Gesù Cristo come loro Messia. E il paese sarà di nuovo benedetto. Come abbiamo letto nelle scritture, non ci sarà solo un frutto una volta all'anno, ma 12 volte all'anno. Ogni mese nuovi frutti. Quando avverrà? Quando Dio stabilirà il suo regno sulla terra. Quando Israele sarà restaurato nella sua posizione originale. Tuttavia oggi essi aspettano il Messia. E queste benedizioni non sono ancora con loro. Quando giungerà il tempo di Dio, quelle benedizioni saranno con loro durante il regno millenniale. Voi potete leggerlo pure in Apocalisse capitolo 22. versi 1 e 2. Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. E in mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trovava l'albero della vita, che dà 12 frutti e che porta il suo frutto ogni mese. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Ora, se facciamo un paragone con la Chiesa del Nuovo Testamento, Gesù disse: io vi ho scelti affinché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente. In Marco capitolo 11, Gesù camminava con i suoi discepoli e vide un fico. Non era ancora il tempo della raccolta dei fichi. Tuttavia, non c'era affatto frutto né traccia di frutto. Solo foglie, senza frutto. Così Gesù disse: per sempre nessuno prenderà frutto da te. Il giorno seguente Gesù ritornò con i suoi discepoli e Pietro gli chiese: maestro, il fico che hai maledetto ieri oggi è morto, dalle radici fino alla cima. Miei cari amici, Dio vuole frutto, non molte parole. Egli cerca il frutto, dello Spirito. Non una volta all'anno, ma ogni mese e in ogni tempo. Ora, quando Israele sarà restaurato e sarà di nuovo nella volontà di Dio, tutte le benedizioni originali saranno su tutto il paese. I giudei ritornano da 140 nazioni nella terra promessa. Tuttavia devono aspettare finché giunga il loro tempo. Ora è il nostro tempo. Prima che Dio possa rivelarsi ad Israele, l'opera con la Chiesa deve essere completata. Quello potete leggerlo in Romani capitolo 11, versi 25 e 26, e in diversi posti. Tuttavia, questo è sul mio cuore. Se Dio benedirà Israele nel loro proprio paese, nella terra promessa, con una simile benedizione, nel tempo in cui Egli si rivelerà loro, oggi che ne è di noi? Noi abbiamo sempre il paragone tra Israele e la Chiesa. Come ho detto molte volte, il fratello Branham aveva un messaggio di restaurazione, perché Dio ha detto nel profeta Gioele: io vi restaurerò tutte le annate. Ora noi viviamo nel tempo in cui Dio restaura la vera parola, la vera potenza, i veri doni, i veri frutti. Un frutto voi non potete produrlo da voi stessi. Non potete portare frutto dall'esterno. Deve venire dalle radici. Deve venire su ed essere manifestato nei rami. Ecco perché Gesù ha detto: io sono la vite e voi siete i tralci. Noi dobbiamo portare il suo frutto, il frutto dello Spirito. Nessun albero ha il frutto per se stesso. Nessun albero di mele ha mangiato le proprie mele. Nessun albero di ciliegie ha mangiato le proprie ciliegie. Nessun albero ha mai mangiato i suoi propri frutti. Il frutto è sempre per qualcun altro. Miei cari fratelli e sorelle, quando Gesù ritornerà, egli cercherà il frutto, non i doni, non i ministeri, non grandi uomini. Egli cercherà il frutto dello Spirito in quelli che sono nati di nuovo tramite il seme della sua parola e tramite la potenza del suo Santo Spirito, quelli che sono partecipi della sua natura divina. Dopo possiamo dire: non la mia volontà sia fatta, ma la tua volontà sia fatta, come in cielo, così sia fatta sulla terra. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è Cristo nel suo popolo. Noi abbiamo la parola scritta di Dio. Abbiamo la parola rivelata di Dio. Ma ora abbiamo bisogno della vivente parola di Dio. Adesso questa parola di Dio, che è scritta nella Sacra Scrittura, che ci è stata rivelata in questo giorno, e specialmente attraverso il ministero del fratello Branham, non è affinché possiamo discuterne. Io non prenderò mai parte in alcuna discussione. Gesù non ha mai detto: andate in tutto il mondo e discutete il Vangelo. Cosa ha detto lui? Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, ammaestrate tutte le nazioni. E se noi ammaestriamo tramite lo Spirito di Dio, lo stesso Spirito Santo sarà sopra l'assemblea e noi comprenderemo nella stessa maniera per mezzo dello Spirito Santo. Se avete bisogno di discussioni private, allora siete ancora fuori dalla rivelazione e nella vostra testa, non nel vostro cuore. Se la parola è nella vostra testa, è una grande conoscenza e voi vi gonfiate. Ma se la parola è nel vostro cuore, se diventa una rivelazione divina, allora un fratello non ha bisogno di ammaestrare l'altro, ma come dice la Scrittura, tutti saranno ammaestrati da Dio. Ci sono così tante persone in questi giorni, anche nel messaggio dell'ora, quando vanno nella Scrittura, o specialmente nei sermoni del fratello Branham, uno dice: significa questo, e l'altro dice: significa questo. E ci sono così tante diverse direzioni. Io conosco una direzione che viene dal cielo e conduce in cielo, che viene da Cristo e conduce a Cristo. La parola che era nel principio è ora e sarà per sempre. Io non ho bisogno di alcuna spiegazione di quello che intendeva dire il fratello Branham, perché tutto quello che gli ha detto Io lo porto indietro nella scrittura, lo piazzo nella parola di Dio, perché ogni sermone che egli ha predicato, egli l'ha predicato da questa Bibbia, ed ogni sermone ci riporta in questa Bibbia. E dopo siamo uniti con Dio, nel nome di Gesù Cristo. Noi abbiamo la stessa rivelazione, lo stesso messaggio, gli stessi insegnamenti, gli insegnamenti degli apostoli e dei profeti. Non c'è alcun fraintendimento, non nel messaggio, non nella parola. Se ci sono fraintendimenti, sono con i fratelli che hanno il desiderio di essere qualcosa di speciale, di sapere qualcosa in più, di avere una rivelazione speciale, un po' di più del rimanente dei fratelli. Dimenticatelo, semplicemente dimenticatelo. Lo Spirito Santo opera sempre secondo la parola di Dio, poiché cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. E come lo sposo era la parola manifestata nella carne, così la sposa è la parola manifestata di questo giorno. Tutte le promesse date per Gesù Cristo sono state manifestate in e attraverso di Lui. Nessuno ha bisogno di spiegare alcunché. Deve diventare una realtà. Nella stessa maniera, ogni promessa data a noi nel nostro giorno non ha bisogno di spiegazione. Quando giunge il tempo, Dio adempirà ciò che ha promesso, perché Dio vigila sulla sua parola per fare tutto ciò che Egli ha promesso. Così siate semplicemente soddisfatti, perché Dio vi ha condotti così lontano ed Egli vi condurrà fino alla fine. Tutti i ministeri piazzati nel corpo di Cristo collaboreranno insieme sotto il capo che è Gesù Cristo. Uno non può essere contro l'altro, perché Cristo non può essere contro se stesso. Se Dio piazza i ministeri nel corpo di Cristo, è sempre per l'edificazione dell'intero corpo, non speciali rivelazioni, non interpretazioni private, ma la rivelazione di Gesù Cristo e la rivelazione di tutto il consiglio di Dio. Se volete seguire il Signore, Egli sarà con voi. Ma ricordate, come con Israele, così è con la Chiesa neotestamentaria. Ci sarà un giorno con Israele in cui non ci sarà più traccia di disubbidienza né di maledizione, ma un paese benedetto e un popolo benedetto. E dopo essi guarderanno a colui che hanno trafitto, e Dio avrà la sua via con il suo popolo. Tuttavia questo è il nostro tempo. Noi siamo riportati nella parola promessa, e perciò tutte le promesse date in questa parola, tutte le benedizioni che c'erano all'inizio devono esserci alla fine. Questo pomeriggio ne parleremo al riguardo e vi mostrerò dalle scritture le promesse che Dio ha dato nella sua parola. Ricordate questo: Dio non è un uomo, Dio è Dio. Egli adempie la sua parola. Tutto ciò che Egli ha detto avverrà nel modo in cui Egli l'ha proferito. Così, avete compreso il messaggio di questa mattina? Dio in Cristo. Cristo nella sua Chiesa. I vari ministeri nel corpo di Cristo. Tutta la rivelazione della parola e della volontà di Dio. Come Israele è preso da ogni nazione e portato nella terra promessa, così la Chiesa del Nuovo Testamento, la sposa di Gesù Cristo, è chiamata da ogni nazione, da ogni denominazione a Cristo, per essere unita con Lui, per portare il suo frutto, per essere totalmente restaurati prima della venuta di Gesù Cristo. Possa Dio benedirci ed essere con tutti noi. Amen. Alziamoci in piedi per una parola di preghiera. Prima che preghiamo, chiniamo i nostri capi e i nostri cuori. Io so che la presenza di Dio è qui. Noi non enfatizziamo alcun insegnamento speciale. Noi predichiamo tutto il consiglio di Dio. Tuttavia, questo è un tempo speciale. Questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio, per riportarci nella terra promessa e richiedere ubbidienza da noi. Proprio come Dio cambierà il cuore di Israele e confermerà il suo nuovo patto e darà un nuovo cuore e un nuovo spirito, così essi potranno camminare nelle sue vie e vedere le sue benedizioni in modo visibile. Così Dio ha rivolto il nostro cuore alla parola promessa. Egli ci darà un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita, e noi cammineremo nelle sue vie, faremo la sua volontà e vedremo la parola promessa adempiuta. Tutti quelli che vogliono vedere ciò alzino la mano. Alziamo tutti le nostre mani. Credete? Miei cari fratelli e sorelle, è una cosa udire la parola promessa di Dio ed è un'altra cosa credere la parola promessa di Dio. Lasciate che ascoltiamo, che crediamo ed essere certi che Dio confermerà la sua parola in noi, perché noi abbiamo ricevuto la sua parola promessa. Siamo portatori delle promesse di Dio. Così Dio vigila su di noi ed Egli opera nei nostri cuori per confermare la sua parola in noi, per darci un nuovo cuore, una nuova vita. Ogni cosa diventa nuova. Come Paolo scrive, se qualcuno è in Cristo, egli è una nuova creazione. Tutte le cose sono passate. Ogni cosa è nuova. Non una nuova dottrina, non una nuova rivelazione. Sono molto buone, ma non vi cambiano. Soltanto Cristo può cambiarvi. La potenza di Cristo e il sangue è stato sparso sulla croce del Calvario per redimerci, per salvarci, per perdonare i nostri peccati. E noi crediamo che siamo stati riconciliati con Dio. Quello è ciò che Paolo scrive. Il Vangelo di Gesù Cristo è la potenza di Dio. Possa la potenza di Dio essere con voi oggi. Preghiamo tutti insieme. Crediamo tutti insieme. E Dio avrà la sua via con ognuno di noi. Preghiamo tutti. Ognuno come è guidato nel suo cuore. Padre Celeste, noi veniamo a te nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Noi abbiamo compreso ciò che tu ci hai detto oggi. Tu ci hai dato il paragone con Israele. Nulla può danneggiare dall'esterno, ma la disubbidienza dall'interno rende ogni cosa diversa. Il popolo fu disperso e non ci fu più la benedizione sul paese. O Dio nel cielo, la chiesa neotestamentaria all'inizio era una chiesa benedetta. Ogni promessa era una realtà. Cristo camminava in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Oh Dio, noi ritorniamo alla terra promessa. Dacci un cuore ubbidiente. Dacci una nuova vita, un nuovo spirito, lo Spirito Santo. Restauraci la vita che era all'inizio, il frutto che c'era all'inizio. Restaura oggi, tramite la potenza dello Spirito Santo, in tutta la Chiesa del Dio vivente, affinché il tuo corpo sia di nuovo benedetto. Tu sei lo stesso. Sei l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. Tutto è stato cambiato, ma Gesù mai. Gloria al suo nome. Signore, insieme glorifichiamo il tuo nome. Tu ci hai parlato. La tua parola è una rivelazione nel nostro cuore. Dacci un cuore ubbidiente. Lascia che troviamo il nostro posto, in modo che non desidereremo mai il ministero di qualcun altro. Lasciaci essere quel che tu vuoi che siamo, e dopo la tua benedizione resterà sopra di noi. Grande Dio nel cielo, tu sei l'unico Dio vivente che ha creato i cieli e la terra. Benedetto sia il tuo santo nome. Benedetto sia il tuo popolo. Il luogo è santo perché tu sei qui, l'Iddio santo, nella santa parola. E lo Spirito Santo è in mezzo al popolo di Dio. Signore, noi diamo a te tutta la gloria. Tu hai parlato al nostro cuore e la tua parola non ritornerà a vuoto, ma compirà ciò per cui è stata mandata. Io proclamo la tua vittoria nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Che ogni fratello e ogni sorella riceva una liberazione totale, una totale redenzione tramite la potenza di Dio nel nome di Gesù Cristo. Ricevete la vostra liberazione, ricevete la potenza di Dio. Siate benedetti con la benedizione di Dio. Nel nome santo di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Potete sedervi. E tutti dicano amen.
Și păcat.